Salutiamo Eric Alexander a Maremetraggio con questo film particolarissimo, dal titolo doppio. Ci sono tantissime cose particolari da dire su questo film, che è qualcosa di nuovo nel panorama cinematografico italiano. Puoi parlarci di questo film?
Beh, ti ringrazio, non dovrei dirlo io, certo si cerca di lavorare sempre un po' contro il cliché. La prima commedia, ma è ambientata interamente in uno studio di doppiaggio. Io sono principalmente un attore, faccio anche doppiaggio e sono socio di una società di doppiaggio anche, che in questo frangente ha prodotto il mio film. Ho studiato un po' negli Stati Uniti, in America, soprattutto scrittura cinematografica, e trovandomi in questo ambiente molto peculiare, in cui come attore, doppiatore, doppiavo tra i puffi e i sentieri e i Pokémon, vivevo una fauna di colleghi eccetera talmente peculiare che era quasi inevitabile che scrivessi di questo. Allora ho scritto quello che poi è nato doppio, che è la storia di due fratelli e del loro rapporto molto conflittuale, di grande amore. Sono tre giorni all'interno di uno studio di doppiaggio nei vari ambiti eccetera. Ovviamente si gioca con la metafora e il doppio senso. Sì, è peculiare, non è mai stato mai fatto niente di questo fino adesso.
Quindi un soggetto del tutto originale, così come originale il tuo nome, del quale avrei detto mille volte, vale la pena di spiegare il perché di questo Eric Alexander.
Allora, mi trovo con questo cognome dal sapore di cocktail alla vaniglia e cioccolato, grazie al mio papà che è sudafricano, è compositore. Lui è arrivato in Italia dopo una laurea in direzione d'orchestra alla University of Cape Town, e lì il progetto era quello di continuare ad andare fino in Germania. Invece ha conosciuto mia madre, italiana, interprete, si sono sposati, sono nato io con mia sorella eccetera, e abbiamo vissuto un po' in America, però sono italiano al 100%.
Quindi abbiamo capito che diciamo gli ambiti culturali dal quale è tratto la formazione sono abbastanza eterogenei. Ecco, ma come hai maturato diciamo questa tua passione nei confronti del doppiaggio e della recitazione? Hai seguito dei corsi? Come sei arrivato diciamo a questo tipo di carriera?
Allora, sono diplomato all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Io da sempre volevo fare l'attore e quindi ho provato a entrare nella più prestigiosa accademia che c'era vicino casa, che era l'Accademia dei Filodrammatici. Ho avuto la fortuna di superare le selezioni di 400 ragazzi, allievi, e non scelgo fortuna per fare il modesto, ma ci vuole molta fortuna anche in questo lavoro, e così è stata. E quindi io sono entrato in accademia, ho finito l'accademia e ho iniziato a fare l'attore in teatro. Ho lavorato molto lo Sabbia di Bolzano con Albertazzi, sono venuto qua a Rossetti anch'io, ho recitato un paio di volte con lo Sabbia di Bolzano, e nel frattempo io continuavo a scrivere per il cinema, mi studiavo, la passione per il cinema è sempre stata forte. E io non so scrivere non dal punto di vista del personaggio, quindi la mia formazione di attore mi porta a scrivere delle storie che partono sempre dal personaggio e poi si evolvono. Amo molto la struttura e ho dei miei miti che sono da Robert McKee a Sid Field, che ho seguito e seguo. Però sono abbastanza anche ancorato alla tradizione italiana, che è quella che poi culturalmente mi ha arricchito fino adesso.
Anche la radio?
Radio lavoro come voce, sì, ovviamente sai, i doppiatori usano un po' la voce to cure, quindi sì, lavoro anche in radio. Quella è televisione, come voce ufficiale sono la voce da un po' di
anni. Proprio sul doppiaggio, che è un mondo abbastanza particolare, interessante, perché è qualcosa che è peculiare in Italia, ma per esempio negli Stati Uniti non conoscono il doppiaggio, loro non hanno bisogno di doppiare. Ecco, che cosa ci vuole per essere un bravo doppiatore? Raccontavi prima che ricevi la tua casa di doppiaggio, riceve tantissime informative su persone, persone che più o meno potrebbero avere una voce, eccetera. Ma qual è la diversità tra un doppiatore, diciamo, e un interprete? Facciamo un esempio: Monicelli fa doppiare praticamente quasi tutti i suoi film, pur avvalendosi di attori di un certo livello. Che cos'è che dà e toglie il doppiaggio al cinema?
Allora, il doppiatore è un interprete, però deve interpretare tenendo conto della persona che ha di fronte, quindi il doppiatore deve essere un attore. Poi io ho un rapporto molto conflittuale con l'idea di doppiaggio. Io, pur facendolo, non amo molto il doppiaggio, perché lo ritengo, i miei colleghi mi diranno per questo, ma lo ritengo molto mestiere e poca arte. Però uno straordinario mestiere, cioè è un grande artigianato che noi italiani, è vero, facciamo in modo egregio. Però è un po' diverso dal recitare. Non è un caso che grandi doppiatori non spesso siano grandi attori in teatro e in cinema, e come tante volte grandissimi attori in cinema e in teatro di fronte a un microfono sono completamente disarmati e risultano stonati quasi. Tante volte capita di vedere un film con l'attore italiano che si ridoppia e tutte le altre voci invece di doppiatori veri. C'è un gap pazzesco e sembra quasi un cane l'attore. Non è colpa sua, è il fatto che ormai siamo tutti convenzionati, no? Abituati a sentire queste convenzioni, questi toni, questo che noi in gergo chiamiamo il doppiaggese, che ormai anche la casalinga di Voghera capisce che c'è qualcosa di strano se non è abituata a quel capire tutto fino all'ultima parola. Però per rispondere alla tua domanda, io sono convinto che per essere un doppiatore devi essere prima un attore. Fino ad oggi il doppiaggio non era ancora così lanciato, capitava agli attori di teatro e di cinema che ovviamente il doppiaggio, se entri dentro a un certo giro, ti dà anche economicamente una sicurezza che il teatro o il cinema non ti dà. Adesso sta cambiando, ci sono delle persone che nascono e vogliono fare i doppiatori. Io, tra i grossi doppiatori con cui sono amico e che lavorano doppiando i più grandi personaggi italiani, non c'è nessuno che è partito volendo fare il doppiatore.
È un ripiego, diciamo, dalla carriera, insomma, proprio quando non si riesce a recitare si doppia un film.
Diciamo che inizialmente può essere così, poi doppiare diventa anche divertente, diventa anche un bel gioco, diventa gratificante e arricchente, probabilmente più di se hanno la possibilità anche di interpretare magari delle parti che in teatro o in cinema non è, sai. Però sei sempre servo di chi stai doppiando, e quindi questo è, non si dice abbastanza, però no, non penso che diventi un ripiego, è sbagliato, forse all'inizio la scelta di fare doppiaggio lo è, almeno per me lo è stato, ma per tanti amici, no? Per cui si recita la sera e poi ti chiamano per fare dei doppiaggi, eccetera, cominci, vinci un provino perché piace la tua voce al distributore, e allora ti chiamano sempre di più e non si guadagna male se si lavora tanto. E poi vieni preso dal vortice, perché in una giornata di doppiaggio guadagni magari come un mese di teatro.
Certo, cioè, sai che ci sono diversi tipi di doppiaggio. Per esempio, qui siamo a Trieste, nella scuola dell'Est Europa il doppiaggio è una specie di voce off, cioè una voce che sta sopra il parlato. Ecco, tu pensi che il doppiaggio sia destinato a scomparire, magari con l'aumento delle persone in grado di comprendere una seconda lingua, tipicamente l'inglese, oppure pensi che il doppiaggio avrà ancora senso, visto che resiste in Italia ma sta scomparendo in tanti altri paesi?
No, non credo che stia scomparendo in tanti altri paesi. In Italia è sempre un'ascesa, perché per una semplice ragione economica. Qua infatti il doppiaggio è sicuramente più business, è più un'industria. Un film sottotitolato non viene visto abbastanza quanto un film in presa diretta, e comunque nessun italiano che è cresciuto in Italia potrà avere una cognizione o un capire tutte le nuance di una lingua quanto un madrelingua, quindi il doppiaggio è inevitabile, soprattutto per certi generi cinematografici. Lo stesso Hitchcock diceva che lui preferiva che i suoi film fossero ben doppiati che sottotitolati, perché ovviamente faceva un cinema molto di immagine, in cui tante volte il sottotitolo ti costringe a leggere la sceneggiatura del film e intravedere il film dietro, anzi la sceneggiatura poi riassunta, perché il sottotitolo è riassuntivo. e quindi c'è questa... No, io non penso che scomparirà il doppiaggio, a meno che non scompariranno le lingue, allora sì.
Questo è un altro problema. Ecco, dopo questo film doppio hai qualche progetto del quale puoi parlare?
Certo, ho tre progetti diversi e sono tre progetti... uno inerente a doppio perché c'è l'interesse di un piccolo pool di produttori di poter creare una serialità televisiva dal progetto film, e si sta lavorando e proponendo alle reti e vedendo un po' cosa viene fuori da quello. Il secondo progetto è una storia vera su cui sto lavorando e posso parlare poco di questa perché c'è anche un discorso di diritti eccetera, e che nasce e vuole essere la sceneggiatura, il soggetto per un film di finzione che prende una vita autobiografica, diciamo. Però in questo iter si sta tentando la strada di fare un documentario che porti al film, nel senso che lo studio e l'analisi e la ricerca per questo film potrebbero essere un documentario, e quindi stiamo lavorando su quello, e anche a tempi abbastanza brevi. Anzi, io ho già iniziato la ricerca, non ancora le riprese. E poi ho un grossissimo, titanico progetto in lingua inglese, però girato in Italia, che è a cavallo tra l'America, il Missouri dei giorni nostri e diciamo l'oltrepò pavese del 44 in Repubblica Sociale. È un progetto molto grosso, in costume, che vuole tanti soldi. Ecco, una cosa certa è che non potrò più autoprodurmi le cose, quindi è importante che ci sia qualcuno dietro che anche abbia una visione un po' distaccata del progetto. In doppio è una storia mia autobiografica, l'ho scritto, l'ho diretto, ho interpretato il protagonista, ho cantato una canzone, il montaggio è stato seguito da Pierpaolo De Fina, però ho ultimato il montaggio anche della cosa, ho seguito tutto il suono, il 5+1, è veramente troppo. E invece il cinema è un gioco di squadra, se no è una monarchia che non ha molto senso.
Proprio questo tuo progetto mi dà l'opportunità di farti l'ultima domanda. Quali sono i problemi che hai incontrato, che sai esistere nel mondo della cinematografia, che vorresti risolti? Per, diciamo, dare più spazio e più credibilità al cinema, più importanza in Italia.
Ma qua ci vorrebbe la ricetta magica, che forse non esiste. Io quello che penso è che tutto sommato si faccia poco sforzo per creare un'industria, per volere un'industria. In questo gli americani ci insegnano tanto, noi siamo molto più piccoli, quindi dobbiamo proporzionare alle nostre risorse il tutto, però io credo molto al fatto che, per esempio, tutto nasce da una sceneggiatura. Io penso che oggigiorno non si possa delegare dei neolaureati o dei critici cinematografici, sappiamo i pallini che danno ai film che funzionano e quelli che non funzionano al botteghino, delegare la scelta di una sceneggiatura, per esempio di una casa di produzione. Una buona sceneggiatura può essere oro. È difficilissimo leggere le sceneggiature, anche tanti registi non sanno, tanti ottimi registi di talento non sanno leggere le sceneggiature perché è difficilissimo. Però oggigiorno abbiamo grandi maestri come Robert McKee, Sid Field, John Truby, Linda Sager, Michael Haig. Non si può oggigiorno, secondo me, scrivere di cinema senza aver studiato questi. Poi si può essere in pieno disaccordo, buttare via, anzi ben venga questo, però l'analisi di una struttura e di quello che di un'analisi di quello che ha sempre funzionato nei vari generi cinematografici va fatta, e noi italiani questo lo saltiamo, e secondo me è una cosa che si ripercuote economicamente, poi perché un bellissimo romanzo è bellissimo a leggerlo, ci sono sceneggiature che sono bellissime a leggere ma sono impossibili da realizzare, non hanno una dimensione da filmica. Al contrario, ci sono delle cose, stessa cosa succede anche in teatro, ci sono dei registi, adesso non faccio noi, eccezionali, con delle doti fantastiche, e mettono in scena magari romanzi. Non ha senso, non, il pubblico non li apprezza, certo. Perché non è quel linguaggio.
Ma tu non credi che l'offerta cinematografica in Italia possa essere, diciamo come ipotesi, al limite superiore alla domanda? Cioè che la richiesta di cinema da parte degli spettatori sia inferiore rispetto all'offerta di cinema? Non credi che di essere in una situazione, che il cinema italiano possa essere in una situazione di questo tipo? Visto l'enorme quantitativo di film che vengono prodotti e non distribuiti, e anche la qualità di certi film che sono distribuiti, che non è una gran qualità. Si può fare questa critica, diciamo, dalla parte dello spettatore e non da parte dell'operatore che si lamenta per una scarsità di mezzi di produzione e di distribuzione?
No, io credo che non ce ne sia mai troppo. Il problema è che ci sono troppo pochi bei film e troppe poche case di distribuzione e produttori in primis che possono riconoscere quali di questi film possono avere un potenziale di pubblico e quindi arrivare a toccare le pance delle gente. Non parlo solo dei fanzine, che è giustissimo che esistano che lavorino in quel settore. Grazie a Dio ci sono i fanzine, perché è auspicabile che parte di quei soldi possano andare verso altri generi cinematografici.
Il progetto di Cattleya, no? Che produce un film,
esatto,
il Botteghino è un film invece di qualità.
Cattleya ha una visione industriale del cinema, almeno vuole averla, però pochissimi l'hanno. E poi comunque non c'è anche un tentativo e una ricerca di mettere delle persone preposte alla selezione della sceneggiatura con gli strumenti per farlo. Sì. Non puoi mettere un critico cinematografico a scegliere, non puoi farlo, come non puoi mettere un neodiplomato, un neolaureato con la laurea, diciamo, indirizzo cinema, perché non è preparato per farlo.
Va bene, allora ti ringraziamo e ti auguriamo successo per il futuro. Grazie.
Grazie.